A3, il formato dell'arte.
Buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti da Elena del Drago, bentornati all'ascolto di A3, che oggi ha davvero un grande protagonista, Giorgio Morandi, uno dei grandi, uno dei più grandi artisti del Novecento italiano, in mostra a Roma al Vittoriano, al complesso del Vittoriano. La data che concluderà la mostra è il 21 giugno 2015, quindi c'è tutto il tempo per vedere questa mostra, probabilmente irripetibile, perché si tratta di 150 opere, di cui 100 dipinti, quindi davvero la possibilità di conoscere nei dettagli l'opera di Giorgio Morandi. Si comincia con la grafica, con i disegni, ci sono persino delle lettere scritte ai due grandi studiosi della sua opera, grandi storici dell'arte come Roberto Longhi e Cesare Brandi, e poi si arrivano ai grandi capolavori, e non è una formula vuota in questo caso, prestiti da musei, da collezioni private, una mostra ricchissima, questa al Vittoriano, che affronta tutti gli aspetti dell'opera di Morandi. Era questa la vostra intenzione?
Sì, assolutamente sì, era presentare Morandi a Roma dopo 40 anni.
Ecco, perché l'ultima è quella del 73.
73 a Roma, alla Gnama, la Galleria d'Arte Moderna, quindi presentarlo dopo 40 anni. E voglio dire, nel frattempo la fama di Morandi è decisamente anche cresciuta, è aumentata. Se prima era riconosciuto come maestro, come grande maestro italiano, nazionale, adesso posso dire, avendo io accompagnato Morandi in mostra in tutto il mondo, che veramente Morandi oggi è riconosciuto come un grande maestro internazionale. Vorrei dire anche un punto da cui partire per molti artisti del nostro tempo, pittori che guardano Morandi e che prendono anche da Morandi una forza nuova.
Avete in mostra tutte le tecniche anche utilizzate da Morandi?
Assolutamente sì, perché era proprio un mio intendimento di presentarlo in tutti i suoi aspetti, perché per Morandi, per esempio, la ricerca pittorica e la ricerca incisoria procedevano parallelamente. Una sua asserzione, le sue parole sono sempre poche, laconiche e molto significative. Diceva: dipingo e incido paesi e nature morte. E questo mi permette anche di dire la pochezza dei temi della pittura di Morandi, cosa che talora lo ha reso meno facile di comprensione, ma questo significare che lui dipingeva davvero solo paesi, come li chiama lui, quindi non paesaggi, dove non c'era nulla di illustrativo, di decorativo, era proprio l'essenza, vorrei dire, dei paesaggi e nature morte. E all'interno delle nature morte noi possiamo anche comprendere le nature morte di fiori, che sono l'altro tema della sua pittura.
Questo è un tema importante, Maria Cristina Bandera, perché un po' nella vulgata, nell'impressione generale, Morandi è proprio l'artista che ha ripetuto sempre gli stessi temi, a partire naturalmente dalle bottiglie.
Questo assolutamente, infatti è la cosa che vorrei smentire, vorrei che davvero il pubblico con un rapporto e un dialogo ravvicinato con l'opera di Morandi, grazie anche ai pannelli illustrativi, a tutto quello che accompagna la mostra, uscisse davvero con una percezione nuova. Queste sue bottiglie che noi vediamo per esempio anche in una teca all'inizio del percorso della mostra prestata dal Museo Morandi, si vede come siano pochi oggetti quotidiani, ma come già in partenza siano trasformati. Anche la bottiglia viene ridipinta, quindi la bottiglia non è il significato della bottiglia di vetro trasparente, è un oggetto con questo collo allungato, proteso verso l'alto, quasi fosse una torre, con dei colpi di luce, con dei flash luminosi, e danno davvero una dimensione architettonica a questi suoi oggetti. Tant'è vero che un grande regista come Sidney Pollack nel documentario su Frank Gehry ha accostato una natura morta di Morandi a un edificio di Frank Gehry. Quindi in questo contesto va visto Morandi.
Maria Cristina Bandera, possiamo dire anche che quella delle bottiglie, della ripetizione, del tornare a determinati orari a dipingere, sia anche un'operazione concettuale?
Assolutamente sì, e questo è anche l'aspetto della modernità di Morandi, ed è anche il motivo per cui i grandi artisti del nostro tempo lo guardano. In questo senso Morandi è un artista di artisti, e anche dagli artisti soprattutto inizialmente, a parte Roberto Longhi, è stato sostenuto. D'altra parte Morandi era estremamente consapevole del pericolo di ripetersi, tanto è vero che siccome temeva di ripetersi, dice io ho messo in atto il sistema delle variazioni, cioè di riprendere uno stesso motivo diversificato, e qui in mostra lo si vede bene come poi pochi oggetti abbiano una disposizione leggermente diversa, come la forma del telaio sia diverso, mentre la fotografia rende tutto unificato, rende regolari immagini e le misure sembrano tutto uguali, qui invece si vede come ogni opera sia diversa da un altro, ed è significativo per esempio che Morandi non dipingeva avendo già in mano il telaio, ma faceva preparare il telaio e la tela in funzione della ideazione. Quindi prima pensava l'opera, poi si faceva approntare il telaio e poi dipingeva. Quindi anche un processo ideativo molto lento, e in questo può essere un artista concettuale.
Entriamo in mostra, così ne riusciamo a raccontare almeno una parte, perché è una mostra insomma davvero corposa, con moltissime opere, moltissimi prestiti.
Di questo sono particolarmente soddisfatta. Vorrei dire che anche un po' questa mostra è un consultivo dei miei 15 anni di lavoro su Morandi, per cui davvero abbiamo ottenuto prestiti strepitosi di istituzioni pubbliche e anche di collezionisti molto importanti, vuol dire collezionisti della prima ora di Morandi, quindi ci sono delle opere che vengono direttamente da Morandi, in alcuni casi ci sono ancora delle persone molto anziane in vita, insomma, Mina Gregori, posso citarla perché come dire la sua opera è esposta col nome di Mina Gregori, ce ne sono altri coetanei che motivi di riservatezza non cito, in altri casi sono i figli che hanno queste opere, quindi sono le opere che già Morandi aveva destinato per rappresentarsi. È una mostra di capolavori, a cominciare dal primo, che è Una natura morta del Centre Pompidou del 1914.
Ma sembra così, a vederla all'improvviso, quasi un lavoro cubista.
Sì, perché Morandi è da subito lucidissimo, e anche va detto che lui ha distrutto moltissime opere quando era giovane.
Quindi, come mai?
Per una distruzione autocritica, perché voleva lasciare di sé un'impronta molto significativa a partire dalle primissime opere. E c'è una prima sala di capolavori, perché appunto Morandi ha distrutto tutto, in cui tutti i vari temi sono accostati. Quindi la natura morta del Centre Pompidou, assolutamente cubista, anche a partire dall'impronta cromatica, anche se non c'è ancora la scomposizione veramente di Picasso e Braque, gli oggetti sono ancora riconoscibili. E poi alcuni paesaggi, questo che era di Mino Maccari, costruito pensando a Paolo Uccello e a Cézanne, che è stato il grande maestro, così come due acquerelli accostati unici col tema delle bagnanti. Morandi poi non amava la figura umana, perché non poteva spogliarla di significato realistico, e quindi fa queste bagnanti sempre pensando a Cézanne o anche a un'ispirazione più gotica. Due cose strepitose metafisiche della Pinacoteca di Brera: la grande natura morta del 18 detta proprio natura morta metafisica. Io l'ho scoperto anch'io dopo anni di studi morandiani, come Morandi, come dire, assorbisse, studiasse i grandi maestri del passato ritenuti universali, da Piero della Francesca, Paolo Uccello, Giotto soprattutto. Ma in questa natura morta, per esempio, c'è questo pane disposto su questo mobile insieme alla bottiglia, e davvero è strutturato come le pagnotte di pane di Caravaggio della cena in Emmaus di Londra, per esempio.
Qui siamo nel 1919, c'è una classicità evidente. Quanto era legato a questa necessità di ritorno all'ordine che c'era in quel momento, e quanto invece era nell'indole di Morandi?
Questo non è ancora, si avvicina a un ritorno all'ordine, ma è una fase, come dire, intermedia. Il ritorno all'ordine forse lo possiamo vedere in questo, anche questo rarissimo dipinto di fiori del 20, in cui c'è questo fondo ocra, quasi che ci fa pensare al fondo oro di Giotto, ma nello stesso tempo questo vaso che comincia a vedere che l'aria gli gira intorno, perché c'è l'ombra, c'è una situazione plastica, quindi di queste proprio nuovo ritorno all'ordine degli anni 20. Ecco.
Questa è un'opera davvero straordinaria, come d'altronde un autoritratto di Morandi davvero strepitoso che arriva dalla Galleria degli Uffizi.
Sì, è veramente, ne ha fatti pochi, questo per me è più significativo, dal corridoio vasariano con gli autoritratti degli artisti, veniva dalla collezione di Lamberto Vitali, che è stato il grande studioso che ha fatto i cataloghi generali, e anche in questo autoritratto noi non riconosciamo le sembianze di Morandi, lui in fondo non ci guarda, è piuttosto una meditazione sulla pittura. Per lui parlano la sua tavolozza, la firma, ed è comunque significativo che comunque la costruzione di questo autoritratto rimandi a quello di Corot, che poi adesso si trova nella stessa parete poco prima di questo autoritratto, appunto nel corridoio vasariano agli Uffizi.
Arriviamo in una sala che veramente toglie il fiato, è il caso di dirlo, si rimane davvero colpiti da questa serie straordinaria di natura e morte. Maria Cristina Bandera.
Anche qui io ho voluto proprio ripercorrere con dei capolavori un percorso di sviluppo, come di cammino, perché tutti gli storici dell'arte di Brandi hanno chiamato questo cammino, percorso, traiettoria, qualcosa che significava un movimento. Oggi lo chiameremo work in progress, però è la stessa cosa.
Progetto,
sì, ma come dire, forse il progetto Morandi non sarebbe piaciuto, però. E cominciamo con delle cose degli anni 20. Beh, questo è strepitoso della Fondazione Longhi, con questo panno giallo ricadente, con questi oggetti che poi non sono riconoscibili, una casseruola col manico rovesciato all'indietro che sfonda lo spazio, e anche qui una distruzione prospettica nella parte alta, con un panno invece che ricade, però con un colore che, come dire, è lontano dal vero, e nello stesso tempo con questi bastoncini, pennelli che sfondano la prospettiva in avanti. Questo, per esempio, con questo vasetto dalle righe turchine che troviamo anche questo nella vetrina iniziale, era di Soffici, che aveva pubblicato sulla Voce tantissimi articoli sull'impressionismo, e quindi Morandi si era avvicinato alle novità francesi soprattutto attraverso Soffici, anche perché va detto che Morandi è stato uno dei primi artisti italiani a studiare l'impressionismo e Cézanne, quando per esempio anche Cézanne era nelle grandi collezioni fiorentine, l'Eugéroquet, è stato venduto tutto perché non era compreso nel 1908-10. In Italia, voglio dire, alla Biennale di Venezia si esponeva Klimt e si comprava la Giuditta di Klimt a Capesaro. Quindi.
Nel video, proprio l'ingresso della mostra, Cesare Brandi ribadisce la ricezione comunque dalla parte della critica italiana di Morandi con diffidenza. A lungo.
Beh, all'inizio sì, Morandi, appunto, come dicevo prima, è stato inizialmente sostenuto dagli artisti, soffici, De Chirico, che aveva scritto anche di Morandi metafisico, è la metafisica degli oggetti comuni, Maccari. Poi è stato Roberto Longhi che nel 1934, adesso con la grande mostra di Sgarbi, credo che tutto il mondo intero lo sappia, è stato promosso da Roberto Longhi al momento della sua prolusione bolognese, in cui tracciava il cammino della pittura bolognese da Vitale da Bologna, saltando poi l'Ottocento che notoriamente non gli piaceva, e poi nello sconcerto, perché questo Francesco Arcangeli lo riporta, generale, ha detto: e oggi uno dei grandi pittori viventi in Italia è Giorgio Morandi. La pittura di Morandi è fatta di piccoli oggetti, di piccoli quadri. Qui ci sono tutte le cose degli anni 30, poi degli anni 40 e poi, come dire, in un succedersi lento, ma spero abbastanza chiaro, come i quadri poi diventino anche di formato più piccolo, gli oggetti che prima erano negli anni 30 grandi, tortuosi, fatti di pittura drammatica, con un impasto, una pennellata ricca, per esempio, e questo in parallelo alle incisioni che lui faceva molto numerose negli anni 30, perché le incisioni soprattutto sono ultimi anni 20 e degli anni 30, poi gli ultimi anni ci vedeva meno e lavorava meno con incisione, ma la pennellata ha quella garza di segni, come di tratti, che corrisponde ai segni incisi dalle incisioni proprio. La pittura negli anni si semplifica, gli oggetti diventano ridotti di forma, gli oggetti in molti casi diventano circolari, sono forme geometriche. Morandi dice che la natura è fatta, come diceva Galileo, esclusivamente di forme geometriche. Questo lo vedremo anche nei paesaggi.
Lo diceva anche Cézanne.
Lo diceva anche Cézanne, certo, ma lui Cézanne era proprio il suo grande punto di partenza. Nello stesso tempo però mi piace dire che quando ho curato la mostra di Morandi al Metropolitan, e questa comunque è ancora più ricca dell'altra, il grande recensore del New Yorker, che è venuto, che ha veramente elogiato moltissimo Morandi e l'ha guardato, lo ha veramente compreso, alla fine, consapevole di quanto Morandi avesse guardato Cézanne, ha detto: adesso, dopo aver visto questa mostra, torniamo a guardare Cézanne e vediamo come Cézanne ci appaia più old fashion, cioè come dire di un tempo pregresso. Quindi indubbiamente è partito da Cézanne, ma per fare una cosa nuova, più moderna.
Come avete scelto di concludere invece il percorso espositivo?
Si conclude appunto con un percorso, gli anni 40, gli anni 50, dove gli oggetti si riducono di numero, si semplificano. Questo per esempio era una natura morta di Sandro Pertini, regalata da Sandro Pertini. Poi questa è una delle sue famose bottiglie, ma come dicevo hanno questa forma architettonica. Ecco, anche perché Morandi aveva la consuetudine, lo si vede dalle fotografie, di prendere, di raccogliere questi oggetti, le bottiglie, e poi appunto di ridipingerle di gesso, quindi questi bianchi sporchi, e di guardare all'altezza d'occhio. Quindi non è una natura morta guardata dall'alto, e quindi hanno veramente una consistenza, sembrano appunto torri, e sono accostati in questo caso agli acquerelli con le forme in negativo. E questo c'è veramente tutto il percorso, fino agli ultimi anni, fino al 63. Queste ultime cose dove la pittura si smagrisce proprio di consistenza, per esempio con una teiera che ci permette di riconoscere anche l'ultimo acquerello che viene dalla Fondazione Magnani. Come diceva Longhi, degli acquerelli tardi di Morandi sono fasciati di ombra e di luce, dove ormai non si riconosce più il soggetto, ormai, come dice Longhi, senza più nome.
È Arriviamo dunque alla sala conclusiva dei paesaggi, altro appunto tema cardine del lavoro morandiano. È una mostra davvero irripetibile, Maria Cristina Bandelli.
Roberto Longhi diceva che aveva visto salire Morandi verso al culmine che lui riteneva più alto dai paesaggi, soprattutto fino al 40. Io direi che però il culmine lo raggiunge anche più tardi, nei paesaggi più tardi. Sono questi paesaggi, sempre per usare un aggettivo di Longhi ma che è stato ripetuto da tutti, inameni, cioè paesaggi senza figure umane, di volumetrie di case. All'inizio hanno ancora qualche piccola finestra, poi le finestre spariscono, case cieche come quelle di Giotto, usate assolutamente come i parallelepipedi delle sue nature morte, disposte oppure all'inizio come in questo paese, lo chiamiamo paesaggio ma Morandi voleva paese, della Camera dei Deputati, in cui l'idea di Morandi identifica un soggetto che gli ricorda e potenzia la pittura di Cézanne, cioè la Maison Les Herbes del Metropolitan, ma anche le case di alcuni affreschi di Piero della Francesca, che studiava anche ancora una volta sull'influenza di Longhi, con questo cielo, no, questa sintesi prospettica di forme e di colore, possiamo dire. E poi di volta in volta questo che era di Margarete Caetani, paesaggi che Morandi poi aveva la consuetudine di guardare molto spesso con un binocolo, così da avvicinare o allontanare, come in queste due colline, no, così ravvicinate, senza cielo, una Longhi e una dei Musei Vaticani, regalate, riconoscenza l'importanza del dipinto dalle sorelle di Morandi per il nuovo Museo d'Arte Moderna di Paolo VI, e poi questo tutto materico degli anni 30 che era di Cesare Brandi, questo con questa forma triangolare del Monte Vegese della Rai. D'altra parte Morandi dice appunto: la natura non è come la vediamo, ma è fatta, come diceva Galileo, di forme geometriche. E poi, quando non era d'estate, negli Appennini bolognesi, dipingeva il cortile di Via Fondazza, come viene chiamato, cioè il cortile dell'affaccio della sua casa di Bologna, perché Morandi, grande artista che sapeva comporre le sue opere, ma sublime soprattutto come pittore, è pittore universale, ma è pittore nel senso vero del termine, cioè nel saper dipingere in una tradizione tutta italiana però. La strepitosa Strada Bianca di collezione Giovanardi, Oral Mart, davvero fatta tutta di triangoli, quella del cielo, quella della strada, questi fienili appunto senza porte, senza finestre, e questo del patrimonio Zanichelli, in cui davvero l'essenza di Morandi. D'altra parte, Morandi nel 1938, e sarebbe morto nel 64, diceva: prima di morire vorrei terminare i due quadri e raggiungere l'essenza delle cose.
Credo ci sia riuscito.
Ecco, forse l'essenza delle cose noi possiamo vederla in questa, che è una cosa che ho voluto mettere assieme di proposito, sperando che sia eloquente: due paesaggi e una natura morta, con le cosiddette bottiglie persiane, quindi piatte e col collo molto abbreviato, ecco, dove ormai sono veramente, non ci sono più porte, finestre, la pittura smagrita. Ecco, la sintesi e l'essenza veramente della pittura noi la possiamo trovare qui, in queste ultimissime cose degli anni 62-63.
Un'ultima battuta sui fiori, che sono altre opere amatissime anche di Morandi.
E soprattutto i fiori erano appunto nature morte di fiori, come tali vanno intese, quindi nature morte col vaso intero oppure abbreviato così, e anche mi piace ricordare che erano oggetti che in molti casi Morandi donava agli amici, agli intellettuali, come in questo caso molti erano stati donati da Roberto Longhi ad Anna Banti, la scrittrice moglie di Roberto Longhi.
Grazie davvero tantissimo.
Grazie a voi, e soprattutto spero che ci siano molti visitatori, ma soprattutto molti visitatori che escano dalla mostra Amando Morandi.
Giorgio Morandi, uno dei grandi, uno dei più grandi artisti del Novecento italiano, in mostra a Roma al Vittoriano, al complesso del Vittoriano. Ed in mostra è curato particolarmente un aspetto conosciuto, ma forse non abbastanza, di Giorgio Morandi, che è la parte delle incisioni, al quale si è dedicato per lunghissimi anni con regolarità. Noi siamo con Fabio Fiorani, grazie di essere con noi, buongiorno.
Buongiorno.
Che dirige la parte delle collezioni della calcografia nazionale. La cosa veramente strepitosa è anche avere le matrici in mostra.
Sì, abbiamo prestato 8 matrici alla mostra, siamo molto contenti di aver partecipato a questa splendida edizione di una mostra di Morandi. E la calcografia ha una storia importante con Morandi, perché noi deteniamo la quasi totalità delle lastre incise da Morandi.
Ecco, come mai Morandi ha deciso di regalare, di donarle proprio la calcografia?
Morandi decise sotto l'impulso di Carlo Alberto Petrucci, perché stampò dal dopoguerra tutte le sue lastre presso la calcografia nazionale di allora. E l'amicizia che lo legava a Carlo Alberto Petrucci, che era allora direttore, fece in modo tale che alla fine, nel 48, quando ci fu la prima mostra di grafica sempre organizzata dall'allora direttore, dedicata a Morandi, e lo stesso Petrucci chiese a Morandi di poter avere in dono le lastre. Dice: perché non le lasci qui? C'è tutto un carteggio molto bello e interessante che abbiamo già pubblicato. E quindi Morandi poi fece questo atto di generosità e donò le 75 lastre allora, diciamo così, che fondano il nucleo importante.
Ecco, Fabio Fiorani, le matrici che abbiamo qui davanti a noi sono un'opera a sé, cioè si capisce naturalmente il processo creativo dell'incisione, però davvero sono delle opere d'arte straordinarie.
Sì. Però questo è un concetto a cui siamo, gli storici dell'arte sono arrivati in tempi abbastanza recenti, e forse proprio su Morandi la riflessione sulla conservazione delle lastre di Morandi è stato quello che ha permesso questo tipo di sviluppo, perché altrimenti la matrice era sempre stata considerata come l'altra faccia, diciamo così, ma comunque conservata ma non mai esposta, serviva soltanto per ottenere la stampa. Nel 1964, quando si decise di chiudere tutte le lastre di Morandi in cassa, in calcografia, proprio a maggiore rigore, a maggiore sicurezza, anche per volontà delle eredi, abbiamo l'allora direttore, che era Maurizio Calvisi, appunto, con un dibattito che era già iniziato anche con Carlo Bertelli, si portò la matrice, diciamo così, a cercare di farla comprendere anche al pubblico, cioè capire che la stampa aveva una matrice, l'altra faccia, e che anche questa poteva essere studiata, cioè doveva essere studiata, non era più un semplice, diciamo, manufatto che serviva per ottenere la stampa, ma aveva lo studio del segno della matrice, aiutava a comprendere l'esecuzione del lavoro e quindi anche l'esito in carta, diciamo così.
Morandi si è dedicato davvero molto, non era un amore episodico quello per le incisioni, Fabio Fiorani?
No, assolutamente no, perché inizia nel 1912 e le ultime incisioni sono datate al 56, fine anni 50, quindi segue tutto il periodo, diciamo così, evolutivo dell'arte di Morandi. Ma Morandi è un sperimentatore, quindi ha lavorato con le tecniche, ha sperimentato tutte le tecniche incisorie dirette e indirette sulle lastre, quindi sono materia abbastanza complessa, ma ha sperimentato con gli acquarelli, ha fatto oli, ha lavorato praticamente sperimentando tutte le tecniche possibili e immaginabili, in ogni periodo e in ogni tempo ha dato sempre il massimo.
Qual è, confrontandolo con gli altri grandi artisti del Novecento che si sono dedicati alle incisioni, la peculiarità del lavoro morandiano sulle incisioni?
Morandi, diciamo così, attraverso la ripetizione di soggetti sempre identici, non passa attraverso l'astrattismo. L'astrattismo per lui era la negazione in un certo senso, perché perdeva completamente l'estetica e la qualità della cosa, mentre invece lui mantiene questo concetto, quindi l'estetica, la bellezza attraverso le incisioni, attraverso i dipinti, attraverso gli acquerelli doveva rimanere, e questa, diciamo così, il presupposto era sempre quello dell'analisi, dello studio, della realtà. Poi in realtà questa questo fatto veniva completamente sdrammatizzato e otteneva attraverso lo studio della luce, del colore, e questo storici dell'arte come Cesare Brandi e Roberto Longhi l'hanno analizzato, l'hanno studiato, l'hanno messo in evidenza con tutti i loro scritti, con i carteggio che hanno avuto con Morandi, perché non dimentichiamo che Morandi ha frequentato l'intelligenza, diciamo così, culturale italiana sotto il fascismo e dopo, nel dopoguerra, tanto da rendere completamente originale il suo percorso artistico, e uno dei qualitativamente uno dei più alti.
Grazie molto a Fabio Fiorani. E il brano che ha accompagnato questa puntata di A Tre dedicata a Giorgio Morandi non poteva che chiamarsi Natura Morta. Sepia è l'autore. Noi intanto vi ringraziamo e salutiamo come sempre. Vi ringrazio e saluta Cittina Flaccavento, curatrice di A Tre, ed Elena Del Drago al microfono, che vi danno appuntamento sabato prossimo con una puntata dedicata ad un altro grande del Novecento come Henri Matisse, un'altra grande mostra. Poi vi ricordo che si continua a parlare di arte su Radio 3 alle 13 in punto con il Museo Nazionale.